Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge «Ho servito il re d'Inghilterra» di Boumil Raval. Traduzione di Sergio Corduas.
State bene attenti a quello che adesso vi dico. E così cominciavo ad avere l'esperienza tattile delle cose che erano invisibili, ma c'erano. L'incredibile diventava realtà. Ogni volta che tornavo dalla spesa del sabato e con la paga, fermavo sotto il cimitero sulla collinetta, scendevo fino al ruscello, dentro il quale scorrevano sul pendio i rivoletti delle sorgenti e ruscelli ancor più piccoli, in quella regione anche la roccia stillava incessantemente acqua, e io ogni volta mi lavavo il viso, l'acqua era fredda e limpida, e io vedevo come dall'alto, da quel cimitero scolavano continuamente fino a quel ruscello gli umori di quei sepolti. Certamente erano già arrivati lì, distillati e filtrati dalla bella terra che dei cadaveri sa fare grandi chiodi, ai quali potrei impiccarmi, e dalla limpida acqua nella quale mi sto lavando il viso, così come fra tanti anni qualcuno da qualche parte si laverà il viso con la mia metamorfosi, qualcuno accenderà uno zolfanello col fosforo del mio corpo. E ogni volta non riuscivo a trattenermi e bevevo l'acqua di quella sorgente sotto il cimitero, e dapprima assaggiavo l'acqua come un conoscitore di vini. E come il dottor Badestube, Ben Casteller, conoscitore di Riesling, riconosce il profumo dei trenini che a centinaia passano quotidianamente lungo i vigneti, oppure dei fuochi che i vignaioli fanno ogni giorno per riscaldarsi la colazione e il pranzo, sicché quel fumo si può riconoscere da un sorso di Riesling, così anch'io assaggiavo i defunti sepolti da tanto tempo nel camposanto lassù. Li assaggiavo probabilmente allo stesso modo in cui mi avevano dato gli specchi soltanto perché avevano conservato le impronte dei tedeschi che li guardavano, i quali anno prima se n'erano andati, ma il loro profumo è ancora in quello specchio in cui io guardo a lungo ogni giorno, nel quale passeggio, e come nell'acqua dei defunti passeggio e pizzico ritratti appena visibili. Per uno per il quale l'incredibile era diventato realtà, anch'io inciampavo in ritratti di fanciulle in costume tirolese, nei mobili sullo sfondo e in scene di famiglie tedesche, e quei miei paesani che mi avevano regalato quegli specchi, e io in cambio li avevo fatti guardare nello specchio che li aspettava al cimitero subito prima del giorno dei morti, mi ammazzarono il cane lupo. Io gli avevo insegnato, in realtà l'aveva imparato da solo. Una volta mi aveva portato la borsa in bocca, che sarebbe andato a far le spese con me, ma io avevo visto che era corso al paese da solo. E così, per prova, gli avevo scritto su un bigliettino quel che mi serviva, e lui corse. E 2 ore dopo era tornato, e aveva posato la borsa con la spesa. E così, invece di prendere il cavallino, quasi un giorno sì e uno no, mandavo il cane con una borsa a ritirare la spesa. E così una volta, quando quei paesani mi stavano nuovamente aspettando invano e videro il mio cane che portava la spesa al posto mio, mi ammazzarono quel cane per spingermi a venire in osteria. Io piansi per una settimana il cane lupo. E poi però alla fine bardai il cavallino, era già caduta la prima neve, e partii per andare a prendere la paga e per fare la spesa grossa per l'inverno. E perdonai tutto ai paesani perché avevano nostalgia di me. Non mi prendevano più in giro, e semmai in modo diverso, superiore. Non potevano vivere senza di me in osteria. Non avevano nient'altro da curarsi, come mi dissero. Neppure desideravano che io morissi. Volevano che una volta a settimana andassi da loro, perché la chiesa era lontana e io sapevo parlare meglio del parroco. Quel mio cane lupo riuscì ancora ad arrivare. Gli avevano trapassato i polmoni. Arrivò con tutta la spesa. L'accarezzai ancora. Gli portai ancora una zolletta di zucchero come riconoscimento e ricompensa, ma quella zolletta non la prese più. Mi aveva posato la testa in grembo e così, lentamente, moriva. Dietro di me stava chino sopra di noi il cavallino, annusava il cane, vennero anche la capra e il gatto che dormiva sempre col cane ma da me non si lasciava mai accarezzare e semmai a loro a distanza probabilmente mi voleva più bene di tutti, ma io gli parlavo e lui stava steso sulla schiena, si contorceva e si strofinava e metteva fuori le unghie e degli sguardi come se lo stessi accarezzando sotto il collo o sul pelo, ma ogni volta che tendevo la mano verso di lui con la forza selvaggia del timore lo faceva volare via dalla portata delle mie dita e quel gatto venne. E come era abituato si rannicchiò contro il pelo del cane lupo. E io tesi la mano, ma lui stava guardando negli occhi quasi spenti del cane lupo. E io lo accarezzai, e lui mi guardò. E fu così terribile per lui che io l'avessi carezzato, che aveva superato ormai quel fatto per la morte del suo amico, che chiuse gli occhi e infilò la testa nel pelo del cane, per non vedere ciò di cui aveva orrore, ma che desiderava. Di pomeriggio tardi, mentre stavo andando assorto al pozzo per l'acqua, mentre salivo, dapprima avvertii e poi anche vidi che sull'orlo del bosco, con una mano appoggiata a un albero, c'era Zdenek, quel famoso ex cameriere, quel mio collega dell'hotel La Quiete che ora stava guardando fisso me. E io, che avevo servito l'imperatore d'Abissinia, sapevo che era venuto solo così a vedermi, che non solo non voleva, ma neppure aveva bisogno di parlare con me. che voleva soltanto vedere come mi ero inserito in quella vita di abbandono, perché Zdenek ora era un potente signore della vita politica, circondato da un mare di gente, tuttavia lo sapevo, che era più o meno altrettanto solo come lo ero io. E pompavo l'acqua, gli animali osservavano il mio lavoro, e io continuavo a sentire come Zdenek seguiva ogni mio movimento. Così cercavo di pompare acqua come se non fossi veduto, però sapevo bene che Zdenek sapeva che io sapevo di lui nel bosco. E poi mi chinai lentamente, mi reggevo ai manici delle secchie, davo così tempo a Zdenek di muoversi, magari un pochino, perché io sento ogni movimento, ogni suono ad alcune centinaia di metri. Domandai anche a Zdenek se mi voleva dire qualcosa, ma lui non aveva bisogno di dirmi niente, gli bastava, così come a me, che fossimo ancora al mondo, e che gli fosse venuta nostalgia di me, così come anch'io spesso ricordavo lui. E così sollevai le due secchie e scesi verso la costruzione, dietro di me il cavallino, poi la capra e il gatto. Camminavo prudentemente, l'acqua di una secchia spruzzava gli stivali di gomma, e io sapevo che quando avrei posato le secchie sulla soglia di casa e mi sarei voltato, Zdenek non ci sarebbe stato più, che sarebbe andato tutto contento da qualche parte all'auto di Stato che lo aspettava oltre il bosco, che sarebbe andato al suo lavoro, certamente più difficile di quella mia fuga nella solitudine. Pensavo al professore di letteratura, quando diceva a Marcella che uomo vero e di tutto il mondo è solo colui che sa trapassare nell'anonimità, che riesce a liberarsi del falso io, e quando posai le secchie e mi voltai, Zdenek era già andato via dal bosco. E io ero d'accordo che così doveva essere, che sebbene vivessimo in luoghi diversi, solo così potevamo parlare insieme. E così, col silenzio, ci dicevamo quel che ci stava a cuore e la nostra concezione del mondo. Il giorno poi incominciò a cadere la neve, fiocchi grandi come francobolli, una neve quieta che verso sera trapassò in tormenta. La sorgente di acqua limpida e sempre ugualmente fredda in cantina continuava a scorrere nel canaletto intagliato nella pietra. La stalla era nel corridoio accanto alla cucina. Il concime di cavallo che su consiglio dei paesani lasciavo nella stalla era caldo e riscaldava la cucina come se fosse stato un riscaldamento centrale. Per tre giorni guardai la neve volteggiante che frusciava come farfalle di lamponi, come galline, come fiori caduti dal cielo. La mia strada si ricopriva sempre più di neve. Il terzo giorno era coperta tutta al punto da confondersi col terreno circostante e nessuno ne avrebbe indovinato il percorso. Quel terzo giorno però tirai fuori una vecchia slitta. Trovai anche i sonagli, che scuotevo ogni ora con un sorriso, perché quei sonagli e il loro scoppiettio mi davano l'impressione che avrei bardato il cavallino e avrei viaggiato al di sopra della mia strada, che avrei volteggiato sopra di lei, per come ci avrebbe diviso quel cuscino di neve, quello spesso tappeto bianco, quel lenzuolo rigonfio che ricopriva tutta la zona. Aggiustando la slitta e neppure mi ero accorto che la neve raggiungeva la finestra e poi si era accumulata fino a metà finestre. Nel momento in cui guardai bene e presi paura di come quell'alluvione di neve era salita, vidi la mia casetta con tutti gli animali appesa con catene al cielo stesso, casette divise dal mondo e tuttavia piene fino all'orlo, proprio come quegli specchi con immagini rintanate dentro e dimenticate, però incollate lì, con una sottile membrana, immagini che si potevano convocare ed evocare, non più delle immagini con le quali io avevo rivestito quegli specchi, o per meglio dire dalle quali era rivestita e orlata la mia strada, lì ricoperta dalla neve del tempo ormai passato, laddove il solo ricordo conservava la possibilità di tastare, come una mano esperta, l'arteria sotto la pelle e trovare dove era scorsa e scorreva e dunque sarebbe scorsa, nel prossimo futuro, la vita. E io in quel momento presi paura che se fossi morto, allora tutto quell'incredibile che era diventato realtà, tutto sarebbe scomparso. Che migliore era, come diceva il professore di estetica e letteratura francese, quell'uomo che meglio sa esprimersi. Sentì il desiderio di scrivere tutto, così come era stato, affinché anche gli altri potessero non già leggerlo, bensì dipingersi davanti, attraverso quel che dico. Tutte quelle immagini che si infilavano come coralli, come un rosario, sul lungo filo della mia vita, che io avevo colto qui incredibilmente, mentre guardava con gli occhi e si sbiadiva della neve cadente, che era arrivata fino alla cintola della casetta. E così ogni sera, quando sedevo davanti a uno specchio, dietro di me sedeva sul bancone il gatto, e con la testolina dava colpetti alla mia immagine dentro lo specchio, come se fosse stato io, e io mi guardavo le mani, e fuori rombava come un'alluvione con la tormenta di neve, così. Quanto più a lungo guardavo le mie mani, anzi addirittura le alzai, come se mi arrendessi a me stesso, e nello specchio guardavo con le mie mani e dita in movimento, vedevo davanti a me l'inverno, quella neve, vedevo che avrei spalato la neve. L'avrei tolta e avrei cercato la strada, e continuato ogni giorno, continuato a cercare la strada per arrivare al paese, forse anche loro avrebbero cercato la strada per arrivare da me, e mi dissi che di giorno avrei cercato la strada, e la sera avrei scritto, cercato la strada per tornare indietro, poi l'avrei percorsa, e avrei spalato la neve che aveva ricoperto il mio passato, tentando così, anche con la scrittura e lo scritto, di fare domande a me stesso. Vigilia di Natale cadde di nuovo la neve e ostruì la strada che avevo faticosamente cercato e rinnovato quasi ogni mese. Quasi un muretto faceva quella neve, quasi una fossa fino al petto. Raggiunsi la metà della distanza dall'osteria e dal negozio dove ero stato l'ultima volta il giorno dei morti. Il pulviscolo brillava a sera come i lustrini del calendario da parete e io addobbai l'albero di Natale e feci dolcetti. Accesi le candele sull'albero e dalla stalla portai il cavallino e la capra. Il gatto era seduto vicino alla stufa, sul bancone di stagno. Tirai fuori di nuovo il frac. Volevo vestirmi, ma non mi riusciva. I bottoni mi scivolavano dalle dita indurite e avevo le mani così pesanti dal lavoro che non riuscivo a farmi un nodo decente al farfallino bianco. Tirai fuori dalla valigia e lucidai anche le pumps. Quelle scarpe che mi ero comprato quando facevo il cameriere all'hotel La Quiete. E quando indossai la fascia azzurra e allacciai sul fianco la stella, Quella stella splendeva più dell'albero di Natale. Il cavallino e la capra mi guardavano e avevano paura, tanto che dovetti acquietarli. Poi mi preparai la cena, un goulash in scatola con patate. Alla capra feci il regalino, mettendole nell'acqua delle mele a fettine. Alla stessa maniera anche il cavallino, che come ogni domenica pranzava con me, stava vicino al lungo tavolo di quercia e dalla ciotola prendeva e sgranocchiava mele. Quel cavallino aveva l'idea fissa che l'avrei lasciato lì e me ne sarei andato via. Dove andavo, lì mi seguiva. E la capra, che era abituata al cavallino, seguiva lui, e il gatto, che dipendeva dal latte della capra, dove si dirigeva la mammella della capra, lì andava anche il gatto. Andavamo e tornavamo così anche al lavoro e dal lavoro. Quando in autunno andavo a togliere il fieno terza ruolo, mi venivano tutti dietro. Addirittura se andavo al gabinetto, gli animali si muovevano dietro di me e mi controllavano perché non scappassi via. Giusto la prima settimana, quando mi era apparsa quella ragazza della fabbrica di cioccolato Orion, mi era venuto un tale desiderio di lei. Volevo tanto vedere se andava ancora con i libri sotto braccio in quella fabbrica di cioccolato. Mi era venuta tanta nostalgia di lei. Presi le cose più necessarie e ancora prima dell'aurora me ne andai in paese, e lì stavo aspettando l'autobus. Ma quando l'autobus arrivò e io stavo mettendo il piede sul primo scalino, vidi sbucare da quella mia strada il cavallino e dietro di lui il cane, e poi zampettava la capra e dritti da me, e mi guardavano in un modo che gli animali mi pregavano in silenzio di non lasciarli lì. E quando mi ebbero circondato, comparve ancora quel gatto selvatico e saltò sulla panca dove si mettevano le brocche col latte. Lasciai partire l'autobus e tornai indietro con gli animali, che da quel momento non mi persero più d'occhio, ma si sforzavano invece di rallegrarmi in qualche modo. Il gatto saltellava come un micetto piccolo, la capra cercava di cozzare con la testa contro la mia, e giocando con me saltava su due zampe e voleva darmi colpetti sulla testa. Solo il cavallino non sapeva far niente, ma ogni momento mi afferrava una mano con le labbra sottili e mi guardava, però dagli occhi gli lampeggiava il terrore. Cena, come d'altronde ogni giorno, il cavallino si rannicchiò vicino alla stufa, sospirando dolcemente. La capra si stese accanto a lui, e io continuavo nella scrittura di quelle mie immagini. Mi misi a pensare. Quelle immagini da prima mi erano poco chiare, anzi, ne scrissi qualcuna inutile. Ma un tratto la scrittura venne, e io scrivevo pagina dopo pagina. L'immagine scorreva davanti a me, sempre più veloce prima che riuscissi a scrivere, e quell'anticipazione delle immagini non mi faceva dormire. Non sentivo neanche se fuori c'era una bufera o invece splendeva la luna da far scricchiolare le imposte. Io non facevo altro che ripulire la strada giorno per giorno. In quel ripulimento dalla neve pensavo alla mia strada della sera, quando avrei impugnato la penna e che cosa avrei cominciato a scrivere. Già di giorno avevo tutto pronto e pensato, sicché a sera ricopiavo soltanto quel che avevo pensato durante il lavoro alla strada. E aspettavano la sera anche gli animali, perché agli animali piace la quiete. Facevano solo dolci sospiri quegli animali, e io sospirai anch'io e continuai a scrivere. Misi un altro ciocco nella stufa, e la fiamma faceva le fusa pian piano, e nel camino sospirava la melusina, e da sotto la porta soffiava il vento. Thank you. Alla mezzanotte, sotto le finestre, comparvero delle luci. Deposi la penna e l'incredibile diventò realtà. Uscì davanti alla casa e lì, su una slitta, con lo spazzaneve, si erano aperti la strada per venire da me i paesani. Alcuni di quei disgraziati e falliti che stavano sempre seduti in osteria e ai quali era venuta la nostalgia di me tanto da ammazzarmi il cane lupo, e ora con lo spazzaneve e sulla slitta erano venuti fin da me. Li invitai a entrare nell'osteria, nel mio attuale alloggio. Mentre mi guardavano mi accorsi di cosa le meravigliava. Dove l'hai preso? Chi te l'ha dato? Perché questo abbigliamento? Dissi, sedetevi, signori, ora siete ospiti miei. Io facevo cameriere, e loro presero paura di me, e quasi rimpiangevano di essere venuti lì. E quella fascia, quella decorazione? Dico, ho avuto tutto tanti anni fa perché io sono quello che ha servito l'imperatore d'Abissinia. E adesso di chi sei al servizio? Presero paura. Qui, come vedete, dei miei ospiti, e indicai il cavallino e la capra, ma quelli si erano già alzati e volevano uscire, davano colpetti sulla porta. E io gli aprii e loro andarono attraverso il corridoio uno dietro l'altro nella loro stalla. Tuttavia quel frac e la decorazione luccicante e quella fascia azzurra spaventarono i paesani a tal punto che rimasero immobili. Dopo si felicitarono con me e mi augurarono di trascorrere lietamente le feste e mi invitarono ad andare da loro per il pranzo di Santo Stefano e se ne andarono. Vedevo le loro schiene negli specchi. Quando anche dalle finestre si allontanarono le luci e le lucerne e i sonagli smisero di tintinnare e cessò l'ansito dello spazzaneve, restai solo davanti allo specchio. Mi guardavo, e quanto più guardavo me stesso, tanto più avevo paura. Avevo paura come se fossi da un qualche estraneo, qualcuno che era impazzito. Mi respirai addosso, fino a baciarmi in quel freddo vetro. Poi sporsi il gomito e presi a ripulirmi con il gomito del frac e dal velo di nebbia, finché ero di nuovo nello specchio, con la lampada ardente, come se fosse un bicchiere offerto per un brindisi, e dietro di me si aprì silenziosa la porta. Raggelai. Ed entrò il cavallino, e dietro di lui la capra, e il gatto saltò sullo stagno del bancone vicino alla stufa, e io ero contento che i paesani si fossero fatti strada fino da me, fossero venuti da me, che avessero preso paura di me, perché io devo essere una cosa rara, perché io sono davvero allievo del maître Scrivanek, che ha servito il re d'Inghilterra, e io ho avuto l'onore di servire l'imperatore di Abissinia, e lui mi ha insignito per sempre, dandomi quella decorazione, e quella decorazione mi ha dato la forza di scrivere ai lettori questa storia, come l'incredibile è diventato realtà. Vi basta? Con questo però davvero finisco.
Fausto Paravidino ha letto Ho servito il re d'Inghilterra di Boumil Raval, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it.